Nonno Domenico racconta di Domenico Visigalli. Due parole sulla rivoluzione francese. Siamo in Francia, è normale parlare della rivoluzione francese. Il 14 luglio è la grande festa nazionale che commemora la presa della Bastiglia. La presa della Bastiglia appunto il 14 luglio 1789. La Bastiglia era una fortezza prigione, simbolo dell'assolutismo e poi distrutta. Dappertutto in quella data non si contano le sfilate militari con sventolio di bandiere, tricolori e esecuzione dell'inno nazionale, la Marsigliese, la Marseillaise, la Marsigliese, composto da Rouget de Lille nel 1792, ma il titolo originale prima era il campo di guerra dell'armata del Reno. La rivoluzione portò sulla ghigliottina il re Luigi XVI il 21 gennaio 1793 e successivamente, nello stesso anno, la regina Maria Antonietta, ghigliottinata pure lei. Maria Antonietta d'Asburgo-Lorena, figlia della grande regina Maria Teresa d'Austria e di Francesco I, chiamata dai francesi l'Autrichienne, l'austriaca. Si racconta, chissà se poi è vero, che qualcuno le dicesse: «Madame, il popolo ha fame e non ha pane», e pare che lei rispondesse: «Ma mangi delle brioche». Se la cosa è vera, è abbastanza stupida come risposta. Lui aveva 39 anni, lei 38. Non era la prima volta che re e regine venivano decapitati. Lo avevano fatto gli inglesi nel 1536 con Anna Bolena, seconda moglie del re Enrico VIII, con Maria Stuarda, regina di Scozia, nel 1567 e con il re Carlo I nel 1649. La rivoluzione francese fu al centro di un periodo di straordinarie trasformazioni nella storia dell'Europa, che va dal 1770 al 1850 e segna il passaggio dall'epoca moderna a quella contemporanea. Fu il culmine di una rivoluzione prodotta da una nuova classe arricchita dai commerci e dall'industria, cioè la borghesia. Questa borghesia aspirava ad accedere al potere, monopolizzato fino allora dall'aristocrazia. I filosofi dell'illuminismo avevano analizzato questa situazione e proposto delle soluzioni per modificarla. L'influenza di Montesquieu, Voltaire, Rousseau e Diderot si fecero sentire in tutta Europa. Che cos'era l'illuminismo? L'illuminismo fu un movimento filosofico culturale di dimensione europea del XVIII secolo che si proponeva di combattere l'ignoranza, il pregiudizio, applicando l'analisi razionale a tutti i campi possibili dell'esperienza umana. Purtroppo questa ventata di nuove idee conobbe degli eccessi, quali l'abolizione della religione e l'instaurazione del culto della dea ragione incarnata da un'attricetta seminuda dell'opera. Dietro ogni rivoluzione c'è quasi sempre un problema di soldi. Le guerre del XVIII secolo avevano prostrate le finanze degli stati europei. I re e i governi si trovarono nella necessità di aumentare le imposte alle classi già sovraccariche, cioè il popolo e la borghesia, e di estenderle ai privilegiati, cioè il clero e la nobiltà, che clero e nobiltà, udite, fino ad allora ne erano stati esenti, entrambi ricchissimi e potentissimi, capito? Potete immaginare la loro violenta ribellione, toccate le tasche a qualcuno e poi vedrete. Difficile descrivere in poche parole quello che accadde negli anni che vanno dal 1789 al 1804, anni di grandissimi dissensi tra le varie correnti rivoluzionari e indescrivibili massacri. L'inventore della ghigliottina fu il medico francese Joseph Ignace Guillotin, da qui il nome dello strumento di morte che fece cadere migliaia di teste. Era un medico, Guillotin, l'inventore della ghigliottina. Vedi il terrore che va dal maggio 1793 a luglio 1794, con Robespierre, Saint-Just e pochi altri. Non esistono rivoluzioni senza sangue, non esistono. tento di riassumere in pochi punti le conquiste della rivoluzione francese. 1. La presa della Bastiglia suscitò l'immenso entusiasmo di tutta la Francia, scatenando un'irrefrenabile esplosione rivoluzionaria dappertutto. 2. Un'impetuosa rivolta contadina fa seguito a quelle delle città, rivolta contadina che conquista il libero uso della proprietà prendendo d'assalto i castelli e bruciando le carte su cui erano scritti gli odiati patti feudali. 3. Sotto la spinta degli avvenimenti, il 4 agosto 1789 l'Assemblea Nazionale sopprime le immunità fiscali del clero e della nobiltà. Ogni privilegio particolare, le corvée, cioè i lavori senza compenso, in cambio di un risarcimento da parte dei contadini. 4. Il 26 agosto 1789 viene votata la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, che proclama la libertà personale, l'uguaglianza giuridica, l'inviolabilità della proprietà, l'imparziale amministrazione della giustizia, la libertà di opinione e di voto. Ripeto il numero 4. Il 26 agosto 1789 viene votata la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, che proclama la libertà personale, l'uguaglianza giuridica, l'inviolabilità della proprietà, l'imparziale amministrazione della giustizia, la libertà d'opinione e il diritto di voto. 5. La Costituzione, ispiratasi alle idee di Montesquieu sulla separazione dei poteri e a quelle di Rousseau sulla sovranità popolare, sancì la separazione dei poteri, affidando il potere legislativo all'Assemblea legislativa, il potere giudiziario ai giudici e quello esecutivo al re e ai suoi ministri. 6. Per far fronte al gravissimo deficit, su proposta del vescovo di Autun e allo stesso tempo astutissimo uomo politico che sopravvisse alla rivoluzione, all'impero e alla restaurazione, cioè il principe Charles Maurice Talleyrand Périgord, l'Assemblea decretò la requisizione e la vendita dei beni ecclesiastici, impegnandosi a sopperire alle spese del culto e a stipendiare il clero. 2 novembre 1789. Il 12 luglio 1790 fu votata la Costituzione civile del clero, che sopprimeva gli ordini religiosi e introduceva il principio elettivo della nomina dei parroci e dei vescovi. I vescovi sarebbero stati consacrati da una commissione di 5 arcivescovi senza doversi più recare a Roma dal Papa. Come si può vedere, tutta una serie di pesanti mazzate per il potere, o per lo strapotere, per meglio dire, e le finanze della Chiesa Cattolica. Proprio dalla Francia, chiamata da secoli dal papato figlia primogenita della Chiesa. 7. Il 21 settembre 1792 nasce la prima Repubblica. Fu introdotta la leva di massa, si riorganizzò l'esercito, si imposero imposte sui ricchi, si soccorsero i poveri con l'abbozzo di un sistema di sicurezza sociale. Si introdussero l'istruzione elementare obbligatoria e gratuita e l'abolizione delle schiavitù dei negri nelle colonie. 8. Infine, il colpo di Stato del generale Bonaparte, il 18 brumaio dell'anno ottavo, che corrispondeva al 9 novembre 1799, che rovesciò il direttorio e mise fine alla rivoluzione francese. Dopo essere stato nominato primo console e successivamente console a vita, e dopo aver fatto promulgare il codice civile il 21 marzo 1804, il 18 maggio dello stesso anno, 1804, fu proclamato imperatore con il nome di Napoleone I. Purtroppo Napoleone, da dittatore qual era, rinnegò non pochi principi di libertà acquisiti dalla rivoluzione, mettendo prima il bavaglio alla stampa e abolendo poi praticamente tutti i giornali, salvo uno, Le Moniteur Officiel, il monitore ufficiale, Le Moniteur Officiel, che era il suo portavoce. Fin qui i meriti e i demeriti della rivoluzione francese in poche righe.
Mon ami qui croit que tout doit changer, te crois-tu le droit de t'en aller tuer les bourgeois? Si tu crois encore qu'il nous faut descendre dans le creux des rues pour monter au pouvoir, si tu crois encore au rêve du grand soir et que nos ennemis, il faut aller les pendre, dis-le-toi désormais. Même s'il est sincère, aucun rêve jamais ne mérite une guerre. On a détruit la Bastille et ça n'a rien arrangé. On a détruit la Bastille quand il fallait nous aimer. Mon ami qui croit que rien ne doit changer, te crois-tu le droit de vivre et de penser en bourgeois? Si tu crois encore qu'il nous faut défendre un bonheur acquis au prix d'autres bonheurs, si tu crois encore que c'est parce qu'ils ont peur que les gens te saluent plutôt que de te pendre, dis-le-toi désormais. Même s'il est sincère, aucun rêve jamais ne mérite une guerre. On a détruit la Bastille et ça n'a rien arrangé. On a détruit la Bastille quand il fallait nous aimer. Mon ami, je crois que tout peut s'arranger sans querelle, sans effroi, même sans insulter les bourgeois. L'avenir dépend des révolutionnaires, mais se moque bien des petits révoltés. L'avenir ne veut ni feu, ni sang, ni guerre. Ne sois pas de ceux-là qui vont nous les donner. Hâtons-nous d'espérer, marchons au lendemain, tendons une main qui ne soit pas fermée. On a détruit la Bastille et ça n'a rien arrangé. On a détruit la Bastille, que ne pourrait-on pas s'aimer?
La Bibbia aveva previsto con un anticipo di 16 secoli questo grosso evento storico, definendolo una ferita mortale inferta a Roma papale, ferita che sarebbe tuttavia guarita, meravigliando il mondo intero. Ferita mortale. Su ordine del direttorio, il generale Berthier nel 1798 aveva arrestato il Papa Pio VI, deportandolo in Francia. Ma la Chiesa Cattolica era solo gravemente ferita con la Restaurazione. Dal 1815 al 1830 non solo riprese quota ripigliandosi quello che aveva perduto con la rivoluzione e l'impero, ma aumentò enormemente il suo potere e il suo prestigio nel mondo intero, arrivando al consenso generale di oggigiorno, non solo del mondo cristiano, ma anche di quello non cristiano e non credente. Ancora due parole sulle cause della rivoluzione francese. Per secoli, la Chiesa Cattolica aveva contribuito a consolidare l'assolutismo della monarchia anche attraverso due cardinali, primi ministri del re, Richelieu e Mazzarino. Quest'ultimo, Mazzarino, di origine italiana, abruzzese, di Pescina, in provincia dell'Aquila, diventò addirittura cardinale senza essere prete. Assolutismo che provocò, tra l'altro, la revoca dell'editto di Nantes, 18 ottobre 1685, la revoca. Questo editto era stato emanato il 13 aprile 1598 da Enrico IV e regolava la condizione legale della Chiesa riformata, cioè protestante, in Francia. E la revoca di questo editto, ripeto, il 18 ottobre 1685, provocò lo scatenarsi delle persecuzioni contro i protestanti, le famigerate dragonate, perché condotte dai dragoni reali, specialmente nei dipartimenti di Ogny, Poitou, Béarn, Guyenne, Languedoc e soprattutto nelle Cévennes, veri e propri massacri tipo Seconda Guerra Mondiale, avanti lettera, uccidendo anche donne, vecchi e bambini. La rivoluzione, con il suo grido «Liberté, égalité, fraternité», cioè libertà, uguaglianza e fratellanza, fu un urlo di rivolta contro il vergognoso assolutismo della monarchia, della nobiltà e della Chiesa, con la Francia piena di cattedrali, sì, ma anche piena di milioni di povera gente che moriva di fame, schiacciata dalle tasse, mentre i nobili corrotti erano a corte a Versailles ad adorare il re e il suo foltissimo harem di amanti e a sperperare tempo e denaro con la tacita benedizione di Santa Romana Chiesa. Non dimentichiamolo mai. Le ingiustizie, le prepotenze e gli abusi di potere, prima o poi, si pagano, e si pagano molto cari. Sì, le ingiustizie, le prepotenze e gli abusi di potere, prima o poi, si pagano, e si pagano molto cari. Non c'è niente da fare, i nodi vengono sempre al pettine. Dice la Bibbia, chi semina ingiustizie raccoglierà disgrazie, tutta la sua prepotenza finirà nel nulla. Proverbi 22:8. E ancora, non fatevi illusioni, con Dio non si scherza, ognuno di noi raccoglie quello che ha seminato. Chi vive nell'egoismo raccoglie morte. Galati 6:7-8. Omaggio Alfredo Felice Vosché. Ma è ora che io ricordi la figura e l'opera del professor Alfredo Felice Vosché, intimamente legata al seminario avventista del Salè, del quale è stato insegnante e direttore per tanti anni. Quando lo conobbi, al mio arrivo a Collonges nel 1949, aveva 62 anni. Era un signore di statura media, dagli occhi azzurri, capelli biondi che diventavano bianchi, il sorriso buono. Un uomo mite, dal carattere riservato, timido. Le notizie che seguono sono tratte in parte dalle note biografiche contenute nella quarta edizione del suo capolavoro teologico di dogmatica, apparsa nel 1986, L'Histoire du Salut, la storia della salvezza. Era un italiano, nato nelle valli valdesi del Piemonte, il 18 marzo 1887 a Luserna San Giovanni, vicino a Torre Pellice, in provincia di Torino, da padre svizzero e da madre italiana. Sua nonna materna, Catherine Revel, che lo allevò, fu la prima avventista di Europa. Frequenta le elementari nel suo paesello e un giorno, mentre lo portavo in macchina da Torino a Torre Pellice, mi indicò una casetta in collina appena fuori dal paese dove era nato, e passando dalla piazzetta dove erano a quel tempo le scuole elementari, mi confidò: lo sa, la maestra era preoccupata e diceva a mia madre che non avevo le qualità per riuscire nello studio. E rideva di gusto e aggiunse: anche gli insegnanti si possono sbagliare. Dopo le elementari frequenta a Torino i 3 anni della scuola tecnica. Nel 1900, all'età di 13 anni, è battezzato dal pastore Joseph Curdy. E a quell'età, a 13 anni, che scopre la sua passione per l'insegnamento, aiutando i suoi compagni di classe, e da questo semplice atto di altruismo nascerà il suo proverbiale suggerimento. State a sentire: se volete capire bene una lezione, spiegatela a un compagno, e se quello vi risponde, come ha risposto a me, che lui la lezione la sa già, rispondete: non importa, stai ad ascoltare lo stesso, che io imparo meglio. Sempre a quell'età scopre la sua passione per la ricerca, la redazione e lo studio della Bibbia. Tra il 1902 e il 1903, cioè all'età di 15 anni, va a Parigi per frequentare per 6 mesi un corso di studio biblico. Dopo questi modesti inizi scolastici, Alfredo Felice Vauché non sarà più studente regolare in alcun'altra scuola. Ripeto, dopo questi modesti inizi scolastici, Alfredo Felice Vauché non sarà più studente regolare in alcuna scuola. Il suo sapere immenso sarà frutto dei suoi studi personali. Alla fine di quel corso biblico di 6 mesi, ha 16 anni. È troppo giovane per essere assunto come predicatore dalla Chiesa. Passa un po' di tempo in Svizzera, poi viene chiamato a Roma per essere l'interprete di un giovane predicatore americano. Colporta con il francese Léopold Benezè. Ma non è un'attività adatta per lui. Timido, preferisce lo studio e con l'amico Leopold comincia a frequentare le biblioteche. Questo umile inizio di ricercatore lo porterà nel corso della sua lunga esistenza nelle più importanti biblioteche del mondo. Dal 1904 al 1906, quindi a 18 e a 19 anni, è già un predicatore in diverse città italiane: Genova, Roma, Terni. Per la prima volta, e costretto dalle circostanze, tiene conferenze pubbliche, predica anche nelle chiese metodiste. Nel 1907 è chiamato a fare il predicatore in Svizzera. Data storica, il 31 marzo 1910, sposa la svizzera Emma Rochat. Avranno tre figli, Arturo, Elena e Alice. Ritorna in Italia e vi lavora per 2 anni. Nel 1913 è chiamato in Francia come predicatore, redattore e segretario. Viene consacrato pastore nel 1917 e nel 1918 è eletto presidente. Dal 1920 al 1921 è direttore della scuola biblica di Glan, nel cantone di Vaud, Svizzera. Altra data storica: nel 1921 viene aperto il seminario di Collonges-sous-Salève in Alta Savoia, Francia, di cui diventerà la figura più eminente. Insegna, dopo averli preparati con grande cura, la maggior parte dei corsi teologici e trova il tempo di diventare un'autorità mondiale sulla figura del gesuita Manuel de la Cunza y Díaz, 1731-1801, cileno, uno studioso cattolico, quindi, autore di un libro coraggioso intitolato La venuta del Messia in gloria e maestà, sul ritorno di Cristo, scritto in spagnolo e tradotto subito in diverse lingue. Un'opera, quella di Vaucher, nella sua Lacunziana, apparsa nel 1941, di grosso spessore, certosina, colossale. Alfredo Vaucher ha letto e consultato migliaia di libri, visitando le più grandi biblioteche del mondo, per cercare autori che hanno scritto sull'escatologia biblica, e ne ha trovati a centinaia, sia protestanti che cattolici. Quindi, gli avventisti del settimo giorno, nati dallo studio intensivo della profezia biblica, non hanno fatto altro che coagulare in un movimento religioso mondiale questa beata speranza del ritorno di Cristo, ravvivata nei secoli da una falange di studiosi. L'escatologia, precisiamo, è quella parte della teologia che ha per oggetto l'indagine sugli eventi finali della storia e appunto del ritorno di Cristo, secondo quello che afferma anche il credo o simbolo apostolico. Di là, cioè dal cielo, dove è asceso dopo la sua resurrezione, Gesù ha da venire a giudicare i vivi e i morti.